잡아잖아요. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.
Ben trovati alla seconda puntata di Qui Parma Ateneo. Io sono Silvia del Gatto e la Volpe e oggi negli studi di Radio Revolution in Via d'Azeglio abbiamo Francesca, Maria Silvia e Giuseppe. Ciao ragazzi!
Ciao, ciao a tutti!
Ciao, ciao a tutti!
Oggi parleremo con voi di corruzione, corruzione nella politica, corruzione ad Expo, nello sport. Nello specifico parleremo di Maurizio Lupi, l'ex ministro piuttosto furbo che voleva mettere il figlio a posto tramite l'imprenditore Ettore Incalza, che guarda caso anche lui è indagato dalla Guardia di Finanza per l'Expo, di cui discuteremo a metà puntata. Dulcis in fundo, ovviamente parleremo di Parma Calcio, parleremo di fallimento, soprattutto dopo lo scoop di Parma Ateneo. E noi però a questo punto non vogliamo farvi aspettare troppo e già sentiamo le prime note di Barry White che ci canta Don't Make Me Wait Too Long.
Only you I want, you I need.
bella gente, come va? È stata una bellissima settimana. La prima cosa che mi è balzata agli occhi è stata che c'erano due piazze, una contro la corruzione e l'altra, nell'altra c'erano i nostri politici. Ah, l'Italia, paese di santi, poeti e navigatori. Però se a ciascuno gli allunghi un Rolex diventano tutti corrotti. Meno male che c'era il Papa da Napoli a ribadirlo. La corruzione spuzza, ha detto. Francesco, io ti voglio bene, ma qui il problema è che più che spuzza, la corruzione sprizza da tutti i pori. Pare che dalle indagini della Procura di Firenze sia uscito fuori che dietro le grandi opere ci fosse tutto un sistema di tangenti volto a favorire determinate aziende. Per fortuna che c'è Renzi al governo. Con lui le aziende sono state rimesse al centro, prima col Jobs Act e poi la buona scuola. Già, ce li vedo i ragazzi tra i banchi e l'insegnante che gli fa: allora, oggi impareremo come si appalta una TAV. Qualcuno di voi per caso è figlio di un ministro? A proposito di ministri, ce n'è stato uno che si è dato da fare in questi giorni. Si chiama Giuliano Poletti ed era presente alla manifestazione del 21 marzo a Bologna, la 20ª giornata della memoria promossa da Libera. Pensate che è stato perfino contestato. Certo è che se passi dalle cene con Buzzi a sfilare in corteo con Don Ciotti, a me qualche dubbio viene. Grazie all'inchiesta Mafia Capitale abbiamo capito una cosa, che dalla COP sei tu siamo passati alla COP è cosa nostra. Tra l'altro lo stesso Poletti qualche giorno fa è tornato alla ribalta dicendo che 3 mesi di vacanze scolastiche sono troppi. Mandiamo gli studenti a lavorare invece di farli stare a casa, ha detto. Dovete capirlo, povero Giuliano, sta facendo confusione. Dopo che il suo governo ha approvato una riforma della scuola degna del fascismo, dopo aver scambiato i figli della lupa per i figli di lupi. Per fortuna però che in un mondo di corruzione come questo c'è anche qualche oasi felice. Agrigento, Sicilia. Silvio Alessi, vincitore delle primarie del Partito Democratico, anche se lui è di Forza Italia e giuro che non è una battuta, in campagna elettorale ha detto: la mafia? Non ne so parlare, ma tanto qui non è presente, quindi... Va bene, Alessi vive in un mondo magico dove tutti i partiti sono alleati e tutti i candidati li designano gli uomini di Dell'Utri. Praticamente è la stessa cosa che accade da anni nel nostro Parlamento. Certo è che ormai non si capisce più nulla. Dicono che ormai la mafia sia ad Expo, la Camorra sia stabilita tra Milano, Monza e Brescia e l'Andrangheta è in Emilia. È un mondo che va al contrario. Tra poco i mafiosi riusciranno a farsi giustizia nei confronti dei giudici. E noi potremmo solamente contare i passi che ci separano dalla casa del boss, come Peppino impastato. Solo che a lui ne serviranno 100. A noi invece basta fare 1, 2, 3, Renzi! E ora, a proposito di numeri, andiamo a contare con i Modena City Ramblers e i 100 passi.
La voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare. Contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 1, 2, 3, 4,
notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, nel corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
E Tom Abbiotto, uno dei tanti, è il nostro padre.
Mia madre, la mia famiglia.
I Modena City Ramblers su Radio Revolution qui Parmateneo. Abbiamo appena ascoltato il copertone di Luca Mautone, scritto da lui, ma letto da Maria Silvia Como, perché Luca ha deciso di abbandonarci per le vacanze di Pasqua 2 settimane prima del previsto, è andato dalla mamma.
Bello, quindi... lui dalla mamma.
Esatto, è andato a mangiarsi la lasagna, cosa che noi studenti fuori sede probabilmente ci immaginiamo e ci sogniamo la notte. Ma adesso parliamo con Francesca di corruzione nella politica e parliamo di lupi, giusto?
Eccomi, esatto. Innanzitutto parliamo del quasi ex ministro Lupi.
Ah sì, prima io ero rimasta che si era dimesso.
Ex ministro, ma insomma lui da poco ha detto che non si dimette, non ha intenzione di dimettersi, perché lui non è stato indagato per ora in questa vicenda. Ma diciamo, mettiamo in ordine un po' questa faccenda, come siamo arrivati a questo Rolex. Allora, l'8 gennaio del 2010 il ministro Lupi telefona al superdirigente del ministero. Allora, telefona al superdirigente del ministero dell'infrastruttura.
Ci siamo.
Vabbè, oggi insomma. Sono
oggi
un po'
siamo
stanca,
un po' così.
Dai, siamo quasi in vacanza. Comunque, questo ministro benedetto,
questo benedetto ministro
Lupi Senior telefona al super dirigente del Ministero delle Infrastrutture, finito in carcere insieme ad altre 4 persone, in questa inchiesta del processo di Firenze sugli appalti delle grandi opere.
Ragazzi, chiamiamo un esercizio.
Ecco, dalle intercettazioni del Ross spunta fuori proprio un legame, lui dice, di amicizia con Incalza.
E sono tutti amici.
Esatto, tutto un giro che dice, appunto, gli chiede di presentare il figlio Luca Lupi a Stefano Perotti, che è il direttore dei lavori che puntualmente Incalza sceglie per il contractor degli appalti del ministero.
Chissà perché sono sempre tra di loro.
Esatto. Ma quindi questo Luca, il giovane Lupi, quindi Lupi Junior, Lupino. Si laurea in ingegneria e riesce ad avere un incarico con lo studio Mor di Genova, che è di proprietà della moglie di Perotti, proprio tramite questo Incalza. Insomma, è un giro abbastanza
che bravo
complicato.
Che ha trovato subito lavoro, ma chissà come ha fatto, deve avere un merito della Madonna proprio questo.
Esatto, ma noi diciamo chiacchieriamo tanto su lupi di qua, lupi di là, ma insomma questo è un vizietto un po' italiano, no? Di fare i furbastri, di avere sempre l'amichetto pronto
per il lupo
trovarci.
Perde il pelo.
Esatto,
ma non il
proprio
vizio,
come
esatto.
Si suol dire. Se pensiamo ad esempio agli studenti con la borsa di studio che sono stati trovati, no, a Roma.
Sì,
3.
Ne ho uno io di esempio.
Ecco, noi ne abbiamo, insomma, ognuno di noi avrà delle conoscenze e sappiamo ovviamente di cosa stiamo parlando. Va bene. Oggi va così. Comunque.
Oggi va in vacca.
Oggi va... Ecco, grazie.
Garica che ci sta facendo regia, perché come tutti sappiamo Gatto e Volpe si muovono sempre assieme.
Esatto, sempre insieme come queste è... due.
Sì, sempre
non
assieme.
Non si mollano mai.
Si sta divertendo con i...
Perché non facciamo un cervello in due, cioè da sole.
Infatti che ce l'abbiamo bisogno.
Vabbè, ognuno ha bisogno del proprio compare. Comunque, tra i casi emblematici proprio, no? Uno dei record riguardo appunto queste borse di studio è una studentessa di Roma 3 che è riuscita a prendere una borsa di studio nonostante avesse genitori con una Ferrari e una villa con piscina. Questa dichiarava 19.000 euro.
Poveraccio.
Esatto.
Sì. Ne aveva bisogno.
Sì, un'altra invece di Tor Vergata dichiarava poco più di 14.000 euro, dimenticando invece il patrimonio di 600.000. Quindi in tutti questi casi ne sono stati trovati 340 su 546.
Diciamo quindi
che
ci lasci così, senza
siamo tutti
così.
Un po' lupi.
Siamo tutti un po' lupi. E allora, a proposito di lupi, adesso andiamo ad ascoltare una famosissima canzone di un artista italiano che tutti conoscerete, che è Lucio Dalla, che è appunto, come sicuramente avrete già capito, Attenti al lupo. Si tratta di una canzone del 1990 scritta da Ron per l'album Cambio. E adesso io smetto di parlare e vi lascio ascoltare.
C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare. E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro. Più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Ma attenti al lupo, attenti al lupo.
Piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così, amore mio, è arrivata l'estate, amore mio, è arrivata l'estate, e noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo.
Living together, living together, living together, living together, living together.
Siamo qui.
Che cazzo state facendo?
Io non ho capito quello che devo fare. Ah, Darica, devo rientrare. Va bene. No, non avevo capito perché stavo messaggiando. E quindi mi sono distratta.
Ragazzi, qui non siamo seri.
No, mi scusi. No, lei, signor Ciro, ha ragione. Siamo qui,
cioè,
come
poi
avrete capito.
Due lupacchiotti che subito andiamo in bambola.
No, perfettamente ragione. Come avrete capito, ascoltatore di Radio Revolution, siamo qui con l'imprenditore milanese Ciro Exposito, che ricordiamo per essere colui che usava in bagno al posto della carta igienica la Divina Commedia.
Giusto, giusto.
Giusto, quindi salve signore Exposito.
Ciao Ciccia, finalmente sei tornata, eh. Bentornata.
Sì, sono tornata.
Ma non faccio mica io il programma alla radio, eh.
No, ha ragione, sono sempre io che bazzico di qua. Comunque, noi stavamo parlando con le ragazze di corruzione. Lei che rapporti ha con i politici?
Ragazzi, qua siamo tutti una grande famiglia felice.
Come famiglia felice, che è il Mulino Bianco?
No, 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 è che te, se te vuoi far Rosita, io faccio Antonio Banderas.
No, mi scusi, ma io non mi innamoro di un galletto qualunque. Comunque, parliamo seriamente.
Ragazzi, allora vi spiego. Ogni settimana ci vediamo io e tanti altri al circolo del tennis. C'è anche il Mauri con noi.
Il Mauri chi, scusi?
Maurizio Gasparri, una gran persona, ragazzi. Una forza della natura, quell'uomo. Ma soprattutto una personalità. Una persona dalle grandi vedute.
Sì, no, vedute. Ma non aveva un certo problema di strabismo? Cioè, come fa a vedere la pallina quando gli arriva e gioca a tennis?
Non lo so, ragazzi. Nel dubbio punta sempre a destra lui.
Va bene, ok. Allora, torniamo alle cose serie. Le faccio una domanda molto, molto schietta. Qualche politico le ha mai chiesto dei favori?
Favori, insomma, dai, diciamo che ci vogliamo bene, ci diamo sempre una mano tra di noi.
In che senso vi date una mano?
Sai, cioè, ho la promozione, no limit su cellulare, faccio due chiamatine, un caffettino, una stretta di mano e poi lascio anche le mance.
Le mance, cioè vuol dire le mazzette?
No, quali mazzette, oh? Di cosa stiamo parlando? Io faccio solo regalini. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
Call off, and then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible eyes.
La bellissima Some Nights dei Fun, dopo questo intervento un po' delirante con il nostro Ciro Exposito. Ma adesso parliamo di cose serie con Maria Silvia e parliamo di Expo, visto che anche ci lavorerai, tra l'altro.
Sì, Silvia, lavorare è un parolone.
Sì, volontariato, infatti, molto volontario.
Parliamo di quello che è capitato mentre stavano costruendo questi padiglioni di Expo 2015, ossia del giro delle corruzioni. In seguito alla maxi operazione dei carabinieri del ROS, sono state arrestate 4 persone e 50 sono indagati. Nel mirino la gestione illecita degli appalti TAV, che riguardano TAV e Expo, ovviamente. E si è parlato di un sistema corruttivo che coinvolgeva dirigenti pubblici, società aggiudicatarie degli appalti e imprese esecutrici dei lavori.
Luciano. Ci sono delle cose nella vita che si risolvono solo con un vaffanculo, guarda. Io sono certa.
Ad Erika piace tanto Luciana Letizietto quando dice vaffanculo.
Ma la Letizietto ha sempre ragione, no, diciamolo. È un mito. Ritorniamo appunto agli arrestati. Tra questi abbiamo forse il più importante di questi, Ettore Incalza, che era al Ministero dei Lavori Pubblici per 14 anni consecutivi.
Incalzante il tipo.
Anche lui è un mito, ha sempre la sua da dire. Poi altro arrestato è Stefano Perotti, di cui ci ha parlato giustamente prima anche Francesca, l'ingegnere a cui pare venissero affidate le direzioni dei lavori. Poi abbiamo Sandro Pacella, che è sempre un funzionario del ministero coinvolto in questa questione e grande collaboratore di Incalza. E infine abbiamo Francesco Cavallo, che invece è il presidente del CDA di 100 Stazioni SPA, società del gruppo Ferrovie dello Stato.
Cavallo da battaglia.
Grande.
Allora, diciamo che i lavori, come dicevamo prima, erano affidati a Perotti, che pare abbia influenzato illecitamente l'aggiudicazione ai lavori di realizzazione di Palazzo Italia, questo benedetto Palazzo Italia che dovrebbe rappresentare il nostro Stato ma non è ancora finito. Infatti sappiamo che solo il 9% delle opere di Expo ha un mese circa, poco più di un mese.
Infatti
non sono state portate a termine solo il 9%.
Cioè, quindi Silvia, tu cosa farai?
Secondo me mi metteranno lì all'entrata a far finta di essere all'Expo.
Dai volantini dell'Expo.
Con l'immagine di
magari
come sarebbe dovuto
corretto
diventare.
Ce la possono a farne uno, no?
Sapete cosa vi mettono a fare? Ti mettono direttamente a costruire i muri che non hanno costruito loro.
Oddio, tipo schiavi in Egitto.
Esatto, schiavo in Egitto. No, ti mettono loro a fare perché effettivamente, cioè... Ma in tutti questi mesi sono andati alle cene o a cose del genere questi, non ho capito.
Probabilmente sì, visto che parliamo di cibo, nutrire il pianeta, loro hanno sperimentato.
Dovevano assaggiare però, prima di vendere, insomma.
Ma non il maialino sardo, maialetto, perdono.
Esatto, infatti io boicotterò in tutti i modi questa rappresentazione.
Qual è l'animale che non dorme mai?
Darica, queste uscite così a caso.
Il maialetto.
No, vabbè, ma tu sei... Vabbè.
la nostra regista che si impossessa dei microfoni così ad cazzum proprio. Comunque,
allora, continuiamo con cose serie, Silvia, per piacere, ecco, ristabilisci.
Io e te almeno, io e te.
Ristabilisci l'ordine, tu qua sei il boss, per piacere.
Guarda che mi metto a ringhiare sul serio.
Sabatura, lupi, cavalli.
È uno zoo, lo zoo di Radio Revolution.
Allora, torniamo a questo giro di corruzione.
E Erika continua a ridere.
Se la regia ce lo permette.
Gli ascoltatori non sentono niente, ma Erika continua a ridere e indicare il buco che c'è dentro la lampada in modo piuttosto fallico. Comunque, io non ce la faccio più.
Silvia, ti prego, anche tu non mi cadere così.
Ma io ti ricordo che faccio il gatto e la volpe con una pervertita che mi ha incassato la sezione hot.
Giusto, giusto, le leggi sul sesso sono la parte più seguita secondo me.
Ma quindi tu ci ascolti?
Ma certo, chi è che non ascolta il gatto e la volpe?
Abbiamo un ascoltatore oltre a mamma e papà. Ma andiamo avanti che non, sennò non finiamo più. Comunque.
Allora, ricominciamo dal Palazzo Italia di cui stavamo parlando prima.
Certo.
Palazzo Italia è stato affidato alla costruzione, è stata affidata all'azienda Italia Costruzioni per 18 milioni di euro. E questa azienda si è aggiudicata anche altre costruzioni lungo il Cardo per 9,5 milioni di euro. Il Cardo non è la cosa da mangiare, ma è la via che ci sarà a Expo.
Ah, ok.
No, perché visto che vi vedevo già tutti perplessi, infatti. Mentre il totale degli appalti affidati a società legate all'ingegner Perotti è di 25 milioni di euro.
Mazza.
Bruscolini.
Italia Costruzioni però ha affermato che non c'entra niente, non è implicata in questo giro di corruzioni, ma ha agito sempre senza nessuna ombra e che il contatto con Perotti fu solo di un'unica volta per una consulenza tecnica. Pare però che questa azienda abbia chiesto ulteriori 20 milioni di euro per sopperire a questo ritardo e quindi far lavorare 24 ore su 24.
Quindi 500. Silvia, preparati, insomma.
Spero non i volontari, qua si parlava di operai e tecnici, però mi sa che qui forse effettivamente andremo di mezzo anche noi. Però vabbè.
No.
Sì, 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 adesso sì, andiamo ancora avanti un po'. Tanto ci stiamo divertendo.
Tutti fanno un cenno, taglia, taglia, basta.
No,
Maria,
no,
Silvia,
ancora
continua.
Due cose da dire.
Si allena per l'Expo. Senza
esatto.
Sosta.
Ancora vai, due o tre cosette da dire. Parlando sempre del Palazzo Italia, per essere trasparenti e far andare avanti i lavori, non avremo un commissariamento, ma una sorveglianza speciale.
Da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia, c'è chi visse sperando e chi disperando, e c'è chi visse comunque morendo, c'è chi riesce a dormire comunque sia andata, comunque sia, sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo. La pallottola in canna, bella calligrafia. La giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un pelo ritardo. Avvocati che alzano il calice al cielo sentendosi Dio. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Cerino sfregato nel buio fa più luce di quanto vediamo. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono. Sotto gli occhi impegnati in ben altro del mondo, ogni storia è riscritta in economia, con i pitbull mollati a sbranare per strada e due padroni che stanno fumando. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria. C'è qualcuno che può rompere
solo. Il cerino sfregato nel buio fa più luce di quanto vediamo. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono. Gli occhi comunque distratti del mondo si rovesciano centro e periferia. Il vampiro non cambia pistola alla tempia, non chiede scusa per tutto quel sangue. Chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria. Chi doveva pagare non ha mai pagato. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo. Il cerino sfregato nel buio fa più luce di quanto crediamo. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono, del suono, del suono.
Il muro del suono di Ligabue. Adesso io direi di, visto che siamo in tema Expo, abbiamo il numero di telefono di uno dei capocantieri, l'ingegnere Ciula, e adesso gli telefoniamo per capire a che punto sono i lavori.
Pronto?
Salve ingegner Ciula, mi scusi se la disturbo sul posto del lavoro.
Oh, si figuri.
Volevamo sapere a che punto sono i lavori di Expo.
Signorina, guardi, la situazione è veramente disperata. Siamo indietro sulla tabella di marcia, ma qua ogni giorno c'è un problema diverso.
Un problema di che genere?
La settimana scorsa abbiamo dovuto fermare i lavori per il padiglione della Cina, mancava la manodopera. Poi gli operai non erano d'accordo neanche sui metodi di pagamento.
Scusi, quali sarebbero questi metodi di pagamento?
Il cibo, gli diamo da mangiare, dicono sempre che vengono qua a guadagnarsi il pane, poi noi glielo diamo direttamente e si lamentano pure. Gli abbiamo anche promesso che quando arrivano i cinesi gli diamo pure il riso, ma non ne hanno voluto sapere. E quando vengono a lavorare, mi faccia sfogare, mi scusi,
No, no, prego, noi l'ascoltiamo.
Quando vengono, cioè, pure quando vengono a lavorare, i problemi diventano altri. Un giorno si rompe la gru, un altro giorno non ci stanno abbastanza materiali, un altro giorno ancora non ci mancano i permessi di agibilità. Qua dobbiamo ancora finire le coperture per il padiglione Italia, il palazzo, scusi. Qua
no, non si preoccupi.
Ma mancano la metà dei vetri. Mi pare più un caso di Van Gogh, sinceramente. Allora ho proposto di cambiare il nome al palazzo. Lo chiamiamo Palazzo Olanda e risolviamo il problema.
Sì, ma ingegnere, scusi, noi sappiamo che i problemi sono anche di altra natura oltre a questi. Si parla di gestione illecita nelle assegnazioni degli appalti, di corruzione, di tangenti. L'appalto è stato messo sotto commissariamento e il cantiere addirittura sotto osservazione.
Gnanino, ma quale tangenti? Quali commissariamento? Qua è tutto regolare, finiremo in tempo.
Che succede?
No, c'è un problemino, mi dispiace, me ne devo andare subito. Arrivederci.
Come se ne deve andare subito? Ma che è? L'hanno arrestato adesso? No, vabbè, ma ci hanno arrestato pure questo. Io non lo so, ragazzi, veramente. Noi chiamiamo gli ospiti e ce li arrestano. Ci arrestassero Ciro Exposito, visto che si pulisce il sedere con la Divina Commedia.
Ma
comunque,
tu scusa Silvia, ti fidavi di lui che si chiamava Ciula?
Sì, in effetti c'hai ragione. Ma adesso allora recuperiamo un po' le forze con Shiny Happy People dei REM.
Get into town. Happy,
questa puntata tutte canzoni piuttosto carine, simpatiche, divertenti. Cioè, giusto perché mi dite sempre che sono triste, no? Ecco, grazie Darica, molto gentile. Ma adesso andiamo a parlare con il nostro Giuseppe, che sicuramente, essendo un maschio e nei miei pregiudizi, ne saprà tantissimo di calcio.
Competenza ai massimi livelli.
È grandioso, insomma, è come
siamo
della serie
sicuri?
Che...
Siamo proprio sicuri?
Mettici pure la mano
se studiassi
fuoco.
Come studi il calcio e il fantacalcio, probabilmente avresti tutti 30, giusto?
Già.
Mia madre mi dice così su alcuni libri. Comunque parliamo appunto del fallimento del Parma Calcio, anche perché Parma Ateneo ha la sua gola profonda.
Ma questa non era una gola.
Questa non era una gola profonda, ma a noi ci piace lo stesso. Perché abbiamo avuto delle rivelazioni che gli altri giornali non avevano, no?
Sì, abbiamo la nostra fonte anonima che ci ha rivelato dei particolari inediti. Inediti.
Sì, così.
No, non questo genere di particolari che magari
diciamo che non siamo andati così a fondo alla questione.
Sì.
Lasciamo... Ah no, volevo lasciare che Darica la ascoltasse tutta, visto che mi piace tanto, che è la sigla 8 no, del diciamo gatto
da volpe.
Diciamo
che in questo caso parliamo più di maiali che di vacche.
Sì, hai ragione. Ma parliamo un attimo della, per esempio, questo personaggio, Eugenio De Paolini del Vecchio. Ma chi cacchio è questo?
Ah, praticamente si dice che questo Paolini abbia partecipato a una cena in cui erano presenti il ex ormai presidente sì. del Parma Calcio Taci sì. e alla luce della rivelazione che hanno fatto, in cui si diceva che il Parma versasse in cattivissime acque e che avesse milioni e milioni di debiti, questo Taci si sia ritirato dalla trattativa.
Sì, cioè, allora, all'inizio la versione era Taci sapeva tutto,
però non parla.
Esatto,
si chiama Taci.
Che bella freddura questa.
A me non me lo fai. Scusami.
Eccola, è arrivata un po' in ritardo.
Brava Mari.
Mentre a noi di Parmateneo hanno detto, questa nostra fonte ci ha detto che Taci in realtà non lo sapeva. È arrivato lì perché è amico di Leonardi, che lo chiama alla cena, si parla un attimo. Quando lo viene a sapere, ma leggete l'articolo su www.parmateneo.it, ho fatto anche marchette, così i capi sono contenti. Pare che lui se ne sia andato indignato dalla cena e intorno all'1:30-2 di notte abbia mandato un sms a Leonardi dicendo: la situazione è insostenibile, io non faccio proprio nulla con questo Parmacalcio.
E infatti poi non paghi, abbiamo avuto anche questa situazione di interregno in cui hanno messo un presidente fantoccio Codra 2 settimane a capo di questa società, e poi anche questa... c'è stato un altro stravolgimento ed è arrivato il grandissimo Manenti, arrivato come il messia, sembrava che dovesse salvare tutto lui, fare tutto lui, e invece abbiamo scoperto il diabolico Manenti.
Questo è Fabio,
esatto.
Però.
Che è brava, infatti lo stavo per dire, non è Fabio Manenti, che questa potrebbe essere effettivamente la sua risata di Fabio. Fabio, per chi non lo sapesse, Fabio Manenti è uno dei nostri 3 boss a Parmateneo, e lo prendiamo sempre in giro perché è un po' più il cattivo della situazione. Comunque, spiegate le dinamiche di Parmateneo, torniamo a quella famosa cena. E perché... perché si dice...
Ha del comico, effettivamente.
Esatto. Ha del comico, si dice che fosse presente anche Pizzarotti. Pizzarotti in realtà sembra che sia stato contattato da Leonardi, perché era a Teleducato a registrare.
L'abbia raggiunti solo in un secondo momento.
Esattamente, esattamente. Infatti, in comune dicono di non conoscere De Paolini, mentre secondo alcuni documenti che noi abbiamo pare sia stato consulente della It City, che era una società di servizi informatici durante la giunta Ubaldi. Quindi questo cioè, la domanda principale dovrebbe essere: qual è la figura, cioè che cosa rappresenta questo De Paolini?
Che a volte una ragazza si sente un poco giù. Se il mondo è un po' arruffato, non ci pensare più.
Darica
si diverte. Rasa il frattino, taglia, banda, spronda, balza. Quando il bocca è un po' troppo
Darica
fosco,
si diverte.
Ma dove le prende Dari queste cose?
Questi sono discorsi seri. C'è una città se proffre. E voi
trattate
il fratino
di fallimento del Parma, di debiti.
Rasiamo il pratino del...
Tu mi parli di rasare il prato.
E il prato del Tardini va mantenuto, scusa.
Sì, ma non credo che questa canzoncina si riferisse ad il prato del Tardini.
Sei tu, Silvia, che pensi sempre male. Questo
sì, vero.
Era proprio il prato dello stadio, cioè.
No, sono io che la penso male. Spassa via tutti qui, rasta. Rasa il pratino. Se ti senti ruvidina, rasa il pratino. Dai una bella spuntatina. Io non ce la posso fare. Questa puntata è decisamente troppo per me. Comunque,
torniamo a
noi. Torniamo a noi, torniamo al fatto che questo signore, non capiamo la sua figura all'interno del fallimento del Parma Calcio, nel senso, è un pluriomicida arrestato per aver ucciso, mi sembra, il patrigno e due cugini, giusto?
Sì.
Occultamento di cadavere, omicidio. 30 anni di galera, 35 mi sembra. Ma che cacchio ci azzecca questo?
Infatti, vabbè, ragazzi, si sa che dopo una fulgida carriera poi si passa al carcio.
Sì, giusto. Perché la carriera consiste nel fare i serial killer.
Vabbè, in questo paese tanto criminalizziamo su tutto.
Beh, il Parma, insomma, quasi morto, quindi alla
sì,
fine
no,
ci sta,
infatti.
No? Infatti, poverino è quasi morto.
Hanno scelto il boia.
Esatto, ma ragazzi, adesso basta, smettiamo, speriamo che vada meglio, come dicono i Beatles, con Getting Better.
Allora ragazzi, adesso in esclusiva abbiamo una fonte anonima che vi rivelerà notizie scottanti riguardo alla vicenda del Parma Calcio.
Sì, buonasera.
Buonasera. Allora, ha detto che ha delle esclusive da darci. Cosa ci può dire?
Allora no, perché io conosco benissimo il signor Manenti.
Ah.
Manenti del Parma, il presidente.
Sì? E come fa a conoscerlo?
Diciamo che sono una persona intima di Manenti.
Ah, ma intima in che senso? Avete una relazione?
No, però stavo molto tempo a casa sua.
Ah, molto tempo a casa sua, però non avete una relazione.
No, abbiamo una relazione professionale.
Ah, professionale. Cosa si tratta?
E non lo posso dire perché sennò si capisce che sono io.
Ah, ho capito. Ah, quindi non ci può dire ancora niente. Vabbè, ma si lasci andare, tanto ormai la vicenda è chiusa, il signor Manenti è stato arrestato.
Sì, però è una brava persona il signor Manenti. Questo lo volevo dire perché è stata una brava persona, almeno con me, dal punto di vista professionale.
Ah, ho capito, perché lei pagava i contributi?
Pagava tutto, contributi, però ogni tanto non faceva la fattura. Mi dava i soldi a nero.
Ah, a nero. Quindi, cioè, non era tanto bravo questo Manenti.
Però pagava sempre, ogni mese arrivavano i soldi a casa mia, mi dava sempre la busta. E quando andava a fare la spesa, che io portavo la spesa a casa del signor Manenti, mi faceva tenere pure il resto. Mi diceva che potevo comprare il gelato con i soldi che mi avanzavano. Insomma, è una brava persona.
Ah, ho capito, no, ma adesso ci deve proprio spiegare, ma lei chi è?
Lo devo dire veramente.
Certo.
Io sono la badante del signor Manenti.
Ah, faceva la badante del signor Manenti, ragazzi, scuppone questo.
Sì, lo svegliavo la mattina, gli portavo la brioche a letto, gli facevo le carezze, gli leggevo la storiella prima che andava a dormire. Una volta gli ho raccontato la storiella di Tanzi, del Parma, e lui la se l'è fatto un po' sotto perché ha detto: vabbè, ma tutti questi soldi adesso dove li andiamo a trovare? E io ho detto: no, stai tranquillo, signore, stai tranquillo. E lui mi ha detto che l'aveva trovato, io mi fidavo del signor Manenti.
Poi cosa è successo?
Niente, poi è successo che un giorno sono venuti i poliziotti e se lo sono portate. Io mi sono messo pure a piangere perché sono senza lavoro.
E tra l'altro senza gelati.
E senza gelati, senza soldi, senza contributi.
Ma quindi, cioè, ha scoperto qualcosa?
Niente, io ho scoperto che lui questi soldi diceva che ce li aveva in Slovenia, perché andava e veniva dalla Slovenia, però andava col pullman, con quello della Marino che arrivava fino alla Slovenia e poi tornava coi soldi, diceva lui. Però, cioè, io ci credevo che lui veniva coi soldi.
E poi invece quando ha visto la polizia...
Quando ho visto la polizia pensavo che erano venuti per mio figlio, che quello va sempre sul motorino senza casco e ogni tanto si fuma pure qualche spinello. Ma niente, gliel'aveva pure detto che non doveva fumare più gli spinelli. Però che cosa ci doveva fare? È un ragazzo, cioè, ha 17 anni il giovanotto, si chiama Nicola.
Nicola sicuramente sarà un bravissimo ragazzo a confronto del signore.
Era proprio così, amico intimo di Manenti.
Sì, e mi sa infatti che si sono fatti qualcosa insieme.
Sì, ha detto che mo gli porta le arance.
Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso? Quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso. Dice: voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio. Sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà.
Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scia all'improvviso. Dice: voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Subito e la butta dentro a noi, la butta.
dici quello lì sei tu. Mi sa che anche al cesso te lo tenevi su.
E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex. Quella che diceva sceglio loro o me. Quante in questi anni ci han deluso, quanti ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del far chiuso, lentamente ci scofa un sorriso e dice: noi abbiamo capito tu. È un po' come nel calcio,
è la dura legge del gol. Gli altri segneranno però, è spettacolo quando giochiamo noi. Non molliamo mai, loro stanno chiusi, ma cosa importa chi vincerà? Perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
Edoardo Bennato e Max Pezzali che cantano La dura legge del gol.
Anche tutti noi.
Non solo loro, anche noi, perché no, noi loro, perché io non cantavo, facevo il video.
Perché lei è triste.
Perché io sono triste e mi occupo di communication. Comunque, sì.
L'unica parola che sai in inglese, fra l'altro.
Sì, bravo, esatto, perché per adesso non so un cazzo. Perché cantavano tutti questa canzone. Comunque noi siamo con questo arrivati alla fine di questa sudatissima puntata dove ci arrestano gli ospiti.
In tutti i sensi, perché no, qua veramente dentro fa un caldo boia.
Tra l'altro, esatto, potremmo aprire la finestra ma non ci arriviamo ad aprire la finestra. Comunque noi speriamo vi siate divertiti in quest'ora con i ragazzi di Qui per Mateneo. Vi salutiamo, vi aspettiamo tra due martedì sempre su Radio Revolution, sempre a Qui per Mateneo con Francesca, Maria Silvia, Giuseppe.
Ciao ragazzi.
Ciao. Alla prossima.
E Darica in regia.
Qui per Mateneo. La rubrica d'approfondimento dal settimanale online ai microfoni di Radio Revolution.